Sì, ma è proprio una tragedia. C'è una nipote poi che a un certo punto si mise a raccogliere tutte le cose, c'era una specie di diario che noi bambini poi giocavamo con le cose di mio padre, abbiamo distrutto un mucchio di cose. E allora aveva trovato questo diario, poi tante cose, lettere, cose. E dopo ha costruito una specie di libretto in cui raccontava queste cose e metteva insieme tutti questi documenti. E lì, per esempio, mio padre entra in linea e la main, quindi il massimo dell'avanzata. Mussolini sta per entrare ad Alessandria d'Egitto, un cavallo bianco di qua. Dall'altra parte l'asse è arrivato a Stalingrado, così, quindi ottobre, autunno del 42, sembra che ormai siamo. Vedete mio padre che scrive a uno zio di mia madre, che mia madre non aveva più il padre, c'era questo zio, e caro zio, la guerra è perduta. Qualunque persona di buon senso, no? Un giovane ufficiale di bersaglieri che arriva, il guardatore di follia, la guerra è perduta, cioè è un'evidenza macroscopica, soltanto ci sarà un accumulo di strazianti dolori che si svilupperanno per anni, ma la guerra è perduta, cioè l'evidenza più lucida, più limpida, più manifesta, non c'è niente da fare, fanno la guerra, ma... A El Alamein, no? C'è stato poi un ministro, il ministro Tremaglia, il governo Berlusca, che andò a El Alamein nel 2002, e disse, se qui poteva andare diversamente, ma come ti permetti? Cosa vuol dire? Che allora vinceva Hitler? Ma vuol dire come ti ministro della difesa? Tremaglia. Che va alla Main a fare la commemorazione dopo 60 anni, 70 anni, quanti sono, e dice, un fascista di prima forza. Sorti potevano andare diversamente. Una roba. Vabbè, niente, allora ci siamo. No, comunque c'erano cose di cui mio padre non voleva parlare assolutamente. Eccoci, ragazzi.
Delle lezioni del passato, siamo
qui arrivati al capitolo 2, versetto 3, e dobbiamo proseguire, e nel corso di questa mattinata dobbiamo arrivare in fondo a questa seconda lettera di Pietro. Abbiamo letto quella che abbiamo potuto identificare come una prima parte della lettera, un richiamo alla novità della vita della vocazione cristiana, con insistenza su questo tema, vocazione cristiana. Seconda parte, dall'inizio del capitolo 2, abbiamo letto tre versetti, e qui il capitolo 2, vediamo di venirne a capo nella prima parte di questa mattinata, fino al versetto 22, dà spazio a quello svolgimento polemico a cui già abbiamo rivolto la nostra attenzione, che sta in continuità con le pagine che leggevamo nella lettera di Giuda, con delle sfumature però che sono tipiche dell'autore anonimo, che prende la fisionomia di Pietro e lascia a noi questo ultimo segnale di una testimonianza che sta ricapitolando ogni cosa per quanto riguarda l'Evangelo ricevuto e l'Evangelo da trasmettere nel momento in cui si prepara a morire. Ed ecco, ci sono dei falsi maestri, come ci sono stati dei falsi profeti, dei falsi maestri, d'altra parte, rispetto a quelle prese di posizione così taglienti di Giuda, come leggevamo a suo tempo, il nostro Pietro sempre sa cogliere nel contesto della crisi i punti di luce, come quel mondo oscuro nel quale è già presente una fiammella luminosa che comunque indica una presenza, un riferimento, il valore di un segnale che ci orienta, e poi ecco, sorge il sole del giorno nuovo. Falsi maestri che sono già stati individuati qui nei primi tre versetti del capitolo 2, anche se in maniera ancora possiamo affermare piuttosto generica. Adesso il nostro Pietro dirà qualcosa di più preciso nei versetti che seguono, da qui fino al versetto 22, ma la prima pagina che incontriamo a questo riguardo, adesso, dal versetto 4 al versetto 10, metà del versetto 10, subito prendiamo contatto con questi versetti, rievoca degli esempi di situazioni fallimentari che hanno segnato la storia del passato, e d'altra parte il nostro Pietro ci tiene a segnalare puntualmente come è stata coerente l'opera di Dio che dimostrato di essere efficace e di essere fedele a quella iniziativa che sta all'origine, che è dimostrazione di come la volontà d'amore che è sorgente di tutto quello che esiste permanga anche nelle situazioni più incresciose, anche nei contesti più angoscianti, anche nelle contraddizioni che sconvolgono la nostra realtà umana e gli equilibri della creazione. Dio è fedele. Questo naturalmente è un modo di impostare la questione che corrisponde esattamente a quello che tentavo di ricordarvi poco fa, e cioè c'è una luce che brilla sempre anche nell'oscurità più fitta. Dal versetto 4 adesso fino al versetto 8, tre esempi di quello che è avvenuto in un'epoca passata. Qui sono degli esempi che ci rimandano a situazioni, vicende, figure che compaiono nei testi biblici. Tre esempi che dimostrano come anche nelle situazioni più contrastanti con l'iniziativa di Dio, lui si è reso presente, e come la presenza di Dio nelle cose del mondo e nelle vicende della storia umana sia costantemente fedele in continuità con la sua intenzione originaria per espellere l'impietà, che pure, vedete, si ritorna assume una fisionomia che appare massiccia, massimamente inquinante, e così via. Leggiamo. Primo esempio. Se Dio, bisogna mettere un bel se qui all'inizio del versetto 4, non so se la nuova traduzione se ne ricorda. Metteteci un bel se, perché fino al versetto 8, se è successo questo, questo e questo, a maggior ragione è quello che sta succedendo per noi oggi. Fino al versetto 8, dunque, tre esempi, tre formulazioni ipotetiche. Se è successo questo, ed è successo, leggiamo. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio, dunque la ribellione degli angeli, questo imprigionamento degli angeli in un ambiente tenebroso, e questo, vedete, implica, conviene subito tenerne conto, l'allusione agli angeli fedeli. La formulazione è ipotetica. Se è successo questo, bisogna non dimenticare che quegli angeli ribelli sono stati contenuti dentro a dei limiti ben precisi, loro rigorosamente imposti, e a cui la loro pretesa di autonomia rispetto alla volontà del Creatore è stata ridimensionata, è stata resa obbediente. Anche nella loro ribellione sono stati resi obbedienti. Primo esempio. Secondo esempio, versetto 5. Se, bisogna ripetere qui il se non risparmiò il mondo antico, ma tuttavia con altri sette salvò, qui il caso del diluvio. Il mondo antico, il racconto del diluvio nel libro della Genesi, nei capitoli 6, 7, 8, 9, ecco, conosciamo bene. Ebbene, se Dio non risparmiò il mondo antico, no? Perché il mondo antico fu alluvionato, fu soverchiato, fu travolto dal diluvio delle acque, e dunque non risparmiò il mondo antico, ma tuttavia, vedete, in quel contesto catastrofico, Noè, tuttavia con altri sette, in tutto sono otto, perché se Noè con sua moglie, ci sono tre figli con le loro mogli, quindi sono otto, con altri sette Noè, banditore di giustizia, mentre faceva piombare il diluvio sul mondo di empi, condannò la e qui ci fermiamo, vedete, in modo estremamente stringato dice quello che gli interessa, e cioè che nel contesto del diluvio che travolge il mondo rimane Noè, che è l'iniziatore tutta una nuova discendenza umana. È l'iniziatore di una storia che affiora nel suo valore positivo, c'è di mezzo il richiamo alla giustizia. L'antico racconto dice che Dio vide che c'era un giusto, Dio è presente e attento in quel contesto catastrofico che dimostra come la violenza degli uomini distrugge il mondo, ed eccola il diluvio, ma in quel contesto Dio vede la giustizia, ed ecco Noè, gli altri otto, l'arca, conosciamo come si dispiega il racconto in quelle pagine, e vedete in quel disastro un punto di luce, un principio di restaurazione generale, il principio di una nuova creazione, in quel contesto che il diluvio descrive come l'inevitabile processo di devastazione del creato, in quanto è stato invaso dall'iniziativa umana che esercita una violenza distruttiva, la violenza. Bene, secondo esempio. Terzo esempio, sono i versetti adesso 6, 7 e 8. Condannò la distruzione della città di Sodoma, questo altro esempio che il nostro Pietro trae dalla rivelazione biblica antica, il caso di Sodoma e Gomorra, Genesi capitolo 19, già nella lettera di Giuda c'è stato un preciso richiamo a quella pagina. E dunque condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente. Dunque l'incenerimento di Sodoma e di Gomorra, un dato che l'antico racconto illustra senza possibilità di equivoci, un fenomeno storico che in modo emblematico rappresenta un processo di distruzione che è travolgente, per il quale non c'è rimedio, vedete, in modo tale che sia un esempio per quanti sarebbero vissuti empiamente. In quel contesto liberò invece il giusto Lot, angustiato dal... Qui Lot ci fa una figura molto positiva, perché Lot viveva angosciato in quell'ambiente, angosciato per il comportamento immorale di quegli scellerati. Quel giusto Lot, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie. Vedete, Lot è la figura emblematica di colui che giusto, così viene definito qui, e peraltro Lot è definito giusto anche nel libro della Sapienza, in un mondo di criminali, alle prese con il tormento di chi vede e di chi ascolta, costretto a vedere e ascoltare ciò che per lui è motivo di turbamento, motivo di disgusto, motivo di angoscia profondissima. Ebbene, in quel contesto Lot, liberato, là dove Sodoma e Gomorra sono ridotte a accumuli di cenere, ecco che la figura di Lot rappresenta quel punto di luce che già stiamo intravedendo e che il nostro Pietro vuole aiutarci in tutti i modi a intravedere, e i tre esempi sono veramente significativi: il peccato degli angeli, il diluvio, niente meno, dal momento che la violenza devasta la terra degli uomini, che è diventata la terra della sconfitta, senza rimedio, ed ecco Noè. Sodoma e Gomorra, figure che rappresentano la realtà della storia umana in quanto luogo e tempo in cui il protagonismo umano vuole affermarsi come un valore assoluto, idolatria totalizzante, ed ecco il giusto angosciato. Che vedete è dentro a quel mondo e ne patisce le dinamiche più sconvolgenti in un contesto di estraneità e alternativa, e d'altra parte partecipe di quel dramma, come è inevitabile per chi in quel mondo abita. Vedete, il nostro maestro ci fa degli esempi molto pertinenti, esempi molto pertinenti. Il peccato degli angeli è contenuto, circoscritto, imprigionato, reso obbediente. Il peccato degli uomini che distruggono il mondo, ed ecco, Dio vede come si apre una strada corrispondente alla sua intenzione attraverso quella minuscola presenza che però è dotata di una capacità di dare origine a tutto un nuovo percorso, tutta la discendenza umana, vedete, che faceva capo ad Adamo, adesso fa capo a Noè, tutta la discendenza umana. E quindi, ecco, a Sodoma e a Gomorra, Lot, il giusto che vive nel mondo degli scellerati, nel mondo dei delinquenti, nel mondo degli infami, e per quello che vede e ascolta, vedete, si tormentava ogni giorno. Adesso, se questi tre esempi, che sono certamente pertinenti, e il nostro maestro li ha formulati in maniera così circoscritta dal punto di vista letterario, ma in maniera così precisa dal punto di vista della sua argomentazione, adesso aggiunge, versetto 9, se tutto questo è avvenuto, il Signore, ecco il versetto 9, sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio. Vedete che è un periodo ipotetico, come si dice quando si studia la sintassi, c'è la protasi e l'apotosi. Ecco, adesso siamo alla ripresa con l'apotosi. Se, così, cosa vuol dire? Vuol dire che se quegli esempi sono veri, e nessuno lo può mettere in dubbio, allora la presenza provvidenziale del Signore nel travaglio della storia umana vale per noi, vale per il nostro mondo, vale per la nostra storia, vale per la nostra generazione, vale per quella crisi nella quale si trova la pastorale al servizio dell'Evangelo. Ecco, questa è l'apotosi. Allora vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio, vedete? Noi abbiamo a che fare con una realtà che manifesta nel nostro presente storico il fenomeno preoccupante più che mai di vocazioni regredite, quelle vocazioni svuotate, perverse, pervertite, di cui ci parlava Giuda, e qui si parla di empietà un'altra volta. E d'altra parte, vedete, in questa situazione critica il Signore è presente, il Signore è operante, il Signore distingue tra pii ed empi, e tutto questo, vedete, nella coerenza di un disegno che è orientato verso l'avvento del giorno, il giorno. Rileggo: il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio, soprattutto coloro che nelle loro impure passioni vanno dietro alla carne e disprezzano il Signore. Dunque, è la situazione critica, comunque adesso la possiamo rievocare e meglio illustrare, beh, è il contesto nel quale è in atto un disegno di liberazione. E in questo contesto emerge la gravità, la pesantezza, la meschinità che rende immondo l'ambiente nel quale siamo coinvolti, e tutto questo avviene proprio perché in realtà è la signoria, è la sovranità di Dio che si impone. Quando qui dice che disprezzano il Signore, disprezzano la Kyriotis, è il sostantivo, sovranità, signoria. E quindi vedete che il tempo della crisi è il tempo del disastro, della catastrofe, della disperazione, e lui dice no, il tempo della crisi è proprio il tempo nel quale l'evidenza dell'impietà è relativa alla esaltazione della signoria di Dio. Soprattutto coloro che nelle loro impure passioni vanno dietro alla carne e disprezzano il Signore, vedete, è la signoria che emerge, la signoria che si impone, la signoria che viene e che stiamo imparando a decifrare proprio là dove emerge in maniera così clamorosa l'impietà da cui siamo minacciati e rispetto alla quale siamo partecipi di un processo di rischiosissimo inquinamento. E insiste ancora il versetto 10, adesso proseguendo con un'esplicita denuncia dei falsi maestri di cui già sappiamo, ma il testo che abbiamo appena letto è determinante per interpretare tutto quello che adesso Pietro dice a loro riguardo, perché questa emergenza del negativo è tutta da interpretare in quanto è la sovranità di Dio, la signoria di Dio, così come si è manifestata a noi attraverso la missione svolta dal Figlio e la sua Pasqua redentiva, la sua vittoria sulla morte, è la sovranità di Dio che sta irrompendo in maniera piena e definitiva sulla scena. Così viene il giorno, così viene. Vedete come il nostro Pietro affronta la crisi, quella crisi che abbiamo intravisto già in tanti modi, è la crisi pastorale che compromette l'autenticità dell'Evangelo, che soprattutto lui, come sappiamo, e già gli altri autori considerati precedentemente, si rivolge a pagani che hanno accolto l'Evangelo, ma pagani che sono esposti comprensibilmente alla tentazione quasi istintiva, quasi naturale, quasi inevitabile di ricadere dentro a un regime di vita che continua a mantenersi coerente con le forme del paganesimo, anche se è un paganesimo rivestito, anche se è un paganesimo così cristianizzato, un paganesimo velato di una patina di formale identità cristiana, ma ecco, ebbene, vedete, il tempo della crisi è il tempo in cui è in atto un discernimento che è in tutto e per tutto gestito, operato, portato a piena attuazione dall'iniziativa del Signore. Questa crisi che possiamo rimandare alla responsabilità dell'iniziativa umana è tutta da reinterpretare in quanto questa iniziativa umana sottostà a una iniziativa provvidenziale che è rivelazione della sovranità di Dio. Così ragiona e infatti adesso dice: ecco i falsi maestri. Una denuncia rigorosa, vedete, non è che il nostro Pietro è un bonaccione che non vede la realtà e si accontenta di qualche carezza superficiale, non è questo, vede lucidamente la gravità del fenomeno che compromette l'autenticità dell'evangelizzazione, e dice: temerari, arroganti, non temono di insultare gli esseri gloriosi. Qui la mia Bibbia aggiunge decaduti, anche da voi?
Sì.
Decaduti di per sé non è un termine che non compare nel testo biblico, infatti bisogna intendersi, naturalmente rimangono sempre alcuni interrogativi, ma qui lui sta dicendo che questi esseri gloriosi, queste glorie, sono esattamente gli angeli, come subito aggiunge poi nel versetto seguente, mentre gli angeli a loro superiori per forza e potenza non portano contro di essi gli uomini, temerari, arroganti, falsi maestri, alcun giudizio offensivo davanti al Signore. Cosa sta dicendo? Vedete, sta rilevando l'audacia di presuntuosa di coloro che si ritengono giudici sprezzanti proprio, giudici severi e intransigenti nei confronti di quelle che lui chiama le glorie, che sono da intendere come gli angeli che presiedono le diverse componenti e le diverse funzioni del creato, e vedete, è la creazione, le creature, quell'atteggiamento severa ostilità nei confronti delle creature di Dio, in quel sempre, vedete, facendo riferimento a quel modo di ridurre la vita nuova secondo l'Evangelo, quella che chiamiamo la vita cristiana, a una figura autonoma, quella certa pastorale che sta in mezzo tra Dio, che è un estraneo, e il mondo, la realtà del mondo, la realtà delle cose, gli eventi, l'umanità, che viene scrutata, osservata, giudicata dall'alto, dall'interno di questa bolla di sapone, che comunque è artificiale, che comunque è estranea a Dio ed estranea al mondo, e che pure assume un atteggiamento arrogante, prepotente, invadente, travolgente, giudicante, bestemmiante. E dice qui: gli angeli che presiedono, come affermavo un momento fa, le diverse funzioni del creato, da parte loro non hanno mai niente da recriminare nei confronti degli uomini, è detto. Gli angeli, che pure sono loro superiori, appartengono a un altro ordine della creazione, non portano contro di essi alcun giudizio offensivo davanti al Signore. Gli angeli non saranno mai nemici, vedete, c'è la realtà degli angeli decaduti, che già sono ridotti in obbedienza, sono sconfitti. e gli angeli non saranno mai testimoni a favore di un'accusa per quanto riguarda la nostra realtà di esseri umani. E invece, vedete, questo atteggiamento di presunzione dall'alto, che guarda le cose del mondo e gli eventi della storia e le singole creature, assumendo questo atteggiamento di disprezzo e di condanna. Costoro sono degli animali irragionevoli, dice, vedete, gente che si comporta così come stupidi animali, un'espressione questa che è presente nel libro della Sapienza, animali irragionevoli, qualcosa del genere già leggevamo nella lettera di Giuda, animali irragionevoli nati per natura per essere presi e distrutti, mentre bestemmiano quel che ignorano, bestemmiano quel che ignorano, già. Parlano di Dio, ma in realtà sviluppano discorsi che sono da considerare come delle bestemmie offensive nei suoi confronti, ma qui l'attenzione è rivolta al modo di rapportarsi da parte di quei falsi maestri rispetto al mondo. Espressione estremamente sintetica che però credo ci aiuta a intenderci, e dunque ignorano, e un disprezzo ancora una volta, ripeto, così sentenzioso, quando in realtà il mondo è creatura, è la complessità delle creature, è la rivelazione costante di un disegno provvidenziale, di una volontà d'amore. Non per niente poco prima parlate degli angeli che presiedono all'economia del creato e della storia umana, ma in funzione strumentale, creature. Ebbene, l'apprezzamento delle creature, la benedizione rispetto alle creature, l'atteggiamento di riconoscenza per come in ogni creatura dell'universo, creature animate e inanimate, e tutte le articolazioni complesse del creato nelle realtà invisibili, più profonde, più minuscole, nell'immensità più sconvolgente, e poi le creature umane, è sempre un buon motivo per benedire, per benedire, per benedire. Ed invece, ecco, questo atteggiamento di disgustata superiorità nei confronti del mondo. Costoro sono animali ragionevoli, nati per natura essere presi e distrutti, mentre bestemmiano quel che ignorano. Sto rileggendo il versetto 12. E così saranno distrutti nella loro corruzione. Vedete, l'unico risultato che ottengono è quello di consumarsi nella loro propria corruzione, e l'unico risultato è che diffondono corruzione, subendo il castigo come salario dell'iniquità. E prosegue, e ancora vedete sta parlando dei falsi maestri, ancora nelle righe che seguiranno, essi stimano felicità e il piacere di un giorno. Adesso parla di questi falsi maestri in quanto cultori di una gratificazione immediata ed effimera. Ancora una volta, vedete, adesso ci parla di quella metodologia dell'inganno che già era stata espressa da Giuda sempre a proposito di quell'ambiente costruito artificialmente nel quale i falsi maestri prosperano, trionfano, sentenziano, insegnano, sono maestri, ma in realtà costituiscono l'elemento di crisi di tutta una vicenda storica, perché hanno azzerato l'Evangelo. azzerato. Allora dice: stimano felicità il piacere di un giorno, sono tutta sporcizia e vergogna, si dilettano dei loro inganni mentre fanno festa con voi. Già, vedete, una superficiale convivialità così. E quando in realtà, vedete, hanno sviluppato tutta un'arte che consente loro di imbrogliare le carte, di attirare i pensieri e manipolare i sentimenti di coloro che sono facilmente adescabili, perché esseri umani ancora instabili, impreparati, adeguatamente educati, ed ecco questi falsi maestri, vedete, che si dilettano dei loro inganni mentre fanno festa con voi, hanno gli occhi pieni di disonesti desideri, sono insaziabili di peccato, adescano le anime instabili, un approccio adulterino alle relazioni, sempre mirato a strumentalizzare le coscienze, a dominare gli animi e a trarne motivo di successo per il proprio interesse, qualcuno direbbe per la propria carriera, Questo non avviene soltanto nel mondo ecclesiastico, In realtà siamo tutti monsignori nelle organizzazioni che siano produttive, che siano accademiche, che siano... La nostra società è una società dove l'uso adulterino degli inganni che consentono di captare l'attenzione, gli interessi, la complicità altrui, con gratificazioni tutto sommato sempre molto superiori, dove comunque l'Evangelo non c'entra più niente, è soltanto una maschera, è soltanto un'etichetta, è soltanto un richiamo ideale del tutto inconcludente. E allora, ecco, qui stavo leggendo: adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di maledizione. Espressione questa adesso piuttosto energica, e sta parlando, vedete, di un'abilità sperimentata ormai, quando dice qui la mia Bibbia traducendo hanno il cuore rotto alla è un cuore attrezzato, è un cuore che è esercitato, dice proprio così il testo in greco, un cuore esercitato, dunque è una metodologia studiata. Ci hanno lavorato sopra, ci hanno ragionato sopra, ci sono già misurati, hanno fatto tentativi, hanno fatto esperienze e adesso, vedete, dimostrano di essere veramente abilissimi nel far di questo atteggiamento di strumentalizzazione nei confronti del prossimo, dove l'Evangelo non c'entra più niente, la loro impresa che non ha altro effetto se non quello di moltiplicare la maledizione, cioè deprimere la vita. La vocazione alla vita viene così contraddetta laddove essa è depositaria di una benedizione. La vocazione alla vita è la benedizione che viene da Dio, ed ecco invece la propagazione di questo inquinamento contraddice la vocazione alla vita, che impone regimi di maledizione, interrompe le relazioni, opprime il respiro. Sono i falsi maestri. Falsi maestri. E lui dice, adesso, figli di maledizione, già. Versetto 17, no, cosa c'è scritto? 15. Abbandonata la retta via, si sono smarriti. Seguendo la via di Balaam di Bosor, ritorna il richiamo a quel Balaam di cui si parla nel libro dei Numeri, e con un richiamo in particolare della vicenda nella quale è coinvolto lo stregone, che qui adesso il nostro Pietro mette in evidenza. Il richiamo è questo: abbandonato alla retta via si sono smarriti, seguendo la via di Balaam di Bosor. Balaam di Bosor, colui che avrebbe trasformato quella che doveva essere la benedizione, e di fatto è stata per un certo momento, fino a un certo momento, la benedizione rivolta al popolo di Israele in un'occasione per trarne un guadagno. Lui si è fatto pagare dopo il danno che Israele ha subito per come Balaam ha sviluppato un certo magistero corrosivo che poi ha promosso l'accesso di Israele a comportamenti di carattere idolatrico. Libro dei Numeri, capitolo 25. Naturalmente questo non giustifica coloro che si sono dedicati all'idolatria, ma Balaam certamente è un personaggio che rimane come, malgrado abbia dato dimostrazione di essere convinto che il popolo deve essere benedetto, dunque la figura di colui che poi al momento opportuno si vende. E così sono andate le cose, soltanto che, seguendo la via di Balaam di Bosor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso, vedete, il particolare in quella vicenda sta qui, fu ripreso per la sua malvagità dal momento che un muto giumento, l'asina su cui Balaam è montato, l'asina dimostra di essere molto molto più sapiente di lui. L'episodio è veramente molto istruttivo, e il nostro Pietro ci tiene a rievocarlo, perché là dove Balaam è stato così abile nell'organizzare l'impresa secondo i suoi interessi mirati a lucrare un imponente salario di iniquità, ebbene fu ripreso per la sua malvagità un muto giumento, parlando con voce umana, l'asina di Balaam parla, impedì la demenza del profeta, dove vedete, in quel contesto, il profeta, che sarebbe poi Balaam, con la sua venalità smisurata, espressa nel momento in cui ha preteso niente meno di trasformare la benedizione in maledizione, di gestire una situazione che era chiaramente illuminata da un provvidenziale intervento del Signore che conduceva le tribù di Israele alla loro meta, ed ecco, Balaam ne ha tratto motivo per un guadagno. Ebbene, questa strada ha significato per Balaam essere esposto niente meno che alla condizione di chi diventa, di chi è costretto a diventare discepolo della propria asina. Un animale rifiuta quel che invece Balaam ha gestito come il trionfo del suo successo. Ha dimostrato di essere un demente laddove l'asina è stata sua maestra e ha parlato con voce umana. E insiste il nostro Pietro. Costoro, versetto 17, costoro sono sempre i falsi maestri. E vedete che comunque puntualmente, mentre lui sviluppa questa sua requisitoria in cui dei falsi maestri, c'è sempre un punto di luce. Punto di luce che sarà magari un'asina che parla, ma è un punto di luce. Già. Costoro sono come fonti senz'acqua, come nuvole sospinte dal vento. Adesso immagini che servono a descrivere l'inefficacia per quanto riguarda la vocazione alla vita. Dunque meglio si può affermare la sterilità dell'insegnamento che questi falsi maestri proclamano, peraltro con tutta l'abilità del caso. Sono come fonti senz'acqua, dunque sterilità, come nuvole sospinte dal vento, da cui non viene la pioggia. A loro è riservata l'oscurità delle tenebre. Dunque una presenza che oscura l'orizzonte, che si propone come nebbia che opacizza la visibilità dell'ambiente, presenze che rendono sempre più faticose, penose, impossibili le relazioni. Un magistero che è in contraddizione con la vita, perché la vita sta nelle relazioni, è un magistero che annuncio e anzi didattica della sterilità, e insiste con discorsi gonfiati e vani, adescano mediante le licenziose passioni della carne coloro che si erano appena allontanati da quelli che vivono nell'errore. Vedete, approfittano di esercitare il loro influsso magistrale, che è un'effusione di oscurità, di nebbia, di assorbimento all'interno di una logica che soddisfa la loro volontà di potere, ma compromette la vocazione alla vita di coloro a cui essi si rivolgono. È proprio coloro a cui essi si rivolgono, sono coloro che avrebbero bisogno di essere aiutati, di essere soccorsi, sono appena passati attraverso quel varco che li ha sottratti a un regime di vita che era motivo di pena, di solitudine, di adeguamento all'idolatria dominante nel mondo. Ecco, sono appena usciti da quel regime di vita che possiamo definire ancora una volta come il paganesimo. E vedete, il rischio di una ricaduta è sempre un rischio prossimo, è comprensibile, e questi falsi maestri ne approfittano. Adescano mediante licenziose passioni della carne coloro che si erano appena allontanati da quelli che vivono nell'errore. Vedete, una capacità di spegnere la fiamma che è stata accesa dall'Evangelo, una capacità di ridurre alla mediocrità quell'istanza che si è espressa in tutta la sua fecondità generativa, la mediocrità. Che poi la mediocrità sia spesso intesa come un grande valore di riferimento in quella che continuiamo in certi nostri ambienti a definire pastorale, non c'è dubbio, ma questo poi riguarda anche che so, quelle altre centrali pedagogiche o agenzie culturali che sono le nostre famiglie o le nostre scuole o tutto quello che viene proclamato attraverso gli strumenti della comunicazione sociale, dove vedete che molto spesso sottolineare il valore dell'eccellenza, e oggi questo fenomeno avviene frequentemente nel nostro contesto sociale, l'eccellenza. Già, adesso il Ministero della Pubblica Istruzione non si chiama più così, il merito. Sottolineare l'eccellenza implica automaticamente accontentare di essere mediocre, e questo è terribile, perché è una menzogna quell'eccellenza, è una menzogna istituzionalizzata, è divenuta principio pedagogico. Coltivare l'eccellenza significa inchiodare il mondo in un regime di mediocrità, che poi diventa un regime di tristezza, un regime di sconfitta. Tu non ce l'hai fatta ad essere eccellente. Ecco. Ma appunto, allora ci penso io, vedi, a te che sei mediocre, ci pensiamo noi a te. Noi ci siamo proprio per te che sei mediocre. Non ci siamo. Questo non c'è per te che sei chiamato alla pienezza della vita cristiana, noi ci siamo per te che sei tristemente assuefatto ormai a un regime di meschinità cronica. E allora qui dice, versetto 18-19, promettono loro libertà, ma essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Vedete, è un atteggiamento truffaldino, quello che lui sta qui dichiarando, una promessa di libertà che consiste invece in una clamorosa ricaduta. Ecco, è il discorso che tentavo di fare a modo mio poco fa, l'eccellenza, quando in realtà i falsi maestri si compiacciono di gestire quella ricaduta all'interno di un regime di schiavitù che esalta il trionfo della corruzione inevitabile, della corruzione necessaria, della corruzione dovuta e della meschinità a cui bisogna adeguarsi. Promettono loro libertà, ma essi stessi sono schiavi della corruzione. Dove vedete, qui non è questione allora dire l'eccellenza, la mediocrità, il nostro maestro ci ha detto fin dall'inizio, ma il Signore ti ha chiamato, c'è una vocazione per te, c'è una vocazione per te, quello è il dono sempre straordinario, eccezionale, gratuito, che riguarda te, e riguarda te in un contesto in cui una miriade di altre vocazioni concorrono a realizzare un disegno che corrisponde all'intenzione originaria di Dio. Se qualcuno propone l'ideale dell'eccellenza, è un falso maestro. C'è una vocazione per te, c'è un dono d'amore per te. Non c'è per te la menzogna di un ideale di eccellenza che in realtà servirà soltanto a far sì che io possa dominare la tua mediocrità. Stop. Fine della trasmissione. Conclusione qua, e arriviamo alla fine del capitolo, vedete, promettono loro libertà, ma essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che l'ha vinto. E insiste: se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, qui appunto coloro che man mano accogliendo l'Evangelo entrano in un cammino di vita nuova, sfuggono a un regime di religiosità pagana, e dunque le corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore, c'è di mezzo la conoscenza, vedete, ritorna coinvolgimento nella relazione con il Signore, la vita che pulsa, che ferve, che si apre, che si rigenera nella continuità con l'Evangelo che ci ha coinvolti, ed ecco il Signore Salvatore Gesù Cristo. Se rimangono di nuovo invischiati e vinti, la loro ultima condizione è divenuta peggiore della prima. Meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia, piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo precetto che era stato loro dato. Attenzione al termine precetto qui, entolì, perché compare qui per la prima volta, ma è un termine dotato di una pregnanza teologica indimenticabile. Subito lo ricordo, vedete, quando si dice entolì, il precetto è il comandamento nuovo. Ricordate come si esprime così il Signore stando a quel che leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni durante l'ultima cena: vi lascio un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Soltanto che il termine comandamento, l'ho detto tante altre volte, alcuni di voi se ne ricorderanno, è esattamente questo termine, l'entolì. Ma il comandamento nuovo non è un comandamento che si aggiunge, un comandamento in più, è quello che io lascio a voi di mio. Il termine entolì, tradotto con comandamento, una traduzione anche pertinente, non discuto, ma entolì di per sé ha proprio questo significato. Il lascito, Gesù sta facendo testamento durante l'ultima cena: vi lascio di mio quello che da parte mia vi trasmetto, questo ve lo lascio in quanto è mio. Non è che io posso ordinarvi di amare, come si può trasformare l'amore in un comando dall'alto che viene imposto da un'autorità superiore, impossibile. Ma lascio a voi quello che è mio, in quanto è mio. Infatti quel come io vi ho amati non è il come comparativo, ma è in quanto io vi ho amati. Il comandamento nuovo, ma il comandamento che è poi ricapitolativo di tutto, e questo già sappiamo da un pezzo, è ancora una volta un modo per riportarci alla novità essenziale dell'Evangelo. Ebbene, dice, dopo avere conosciuto tutto quello che l'Evangelo ha loro trasmesso e per cui li ha afferrati e hanno avviato il cammino della vita nuova, voltano le spalle alla santa entolì, al precetto nuovo, a quello che è proprio la nota determinante di una costituzione che ha segnato la ristrutturazione di tutto il vissuto. E allora si è verificato per essi il proverbio, e cita il libro dei Proverbi: il cane è tornato al suo vomito, la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel brago. Dunque il tradimento dell'Evangelo, che vedete, non per niente il nostro maestro ci tiene a usare il termine adesso qui lascito testamentario, perché è lui stesso che sta facendo testamento, in rapporto a quel lascito testamentario che lui ha ricevuto. Lascio a voi quello che ho ricevuto di più prezioso, di più santo, di più vero, lascio a voi l'Evangelo, e vedete quel volto che è riflesso della luce, che proviene dal volto trasfigurato del Signore, laddove il cuore si è aperto per accogliere l'inesauribile fecondità del dono d'amore che viene dal Signore, che porta con sé tutte le creature dell'universo. Ed ecco, la morte obbedisce a una opera d'amore, a una rivelazione d'amore, a quella volontà d'amore per cui Gesù ha lasciato da parte sua ai discepoli questa eredità. Ed ecco, questa è l'eredità che ancora un cristiano come Pietro, che sta morendo, lascia a tutti coloro che sono destinatari di questo suo messaggio. E la testimonianza di come il disastro, il fallimento, quale che sia la situazione di crisi che perverte il nostro mondo, che corrompe le coscienze, e ciascuno di noi ne sa qualche cosa, fino a morire, ed ecco, lascio a voi la testimonianza circa la continuità di una volontà d'amore che abbiamo ricevuto e che continuiamo a custodire e trasmettere. C'è un amore più forte della morte nella quale si sta consumando l'esistenza. Per quanto portiamo appresso i segni di una corruzione miserabile e degradante, ecco, nel nostro morire siamo certamente posti dinanzi alla epifania vittoriosa dell'amore che ci accoglie e dell'amore che fa anche del nostro passaggio in questo mondo, per quanto esposto a tutti i compromessi e a tutte le crisi, un sacramento, un martirio, una testimonianza al servizio dell'Evangelo. Allora ci fermiamo qua per adesso, poi vediamo di finire.